Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 20, versetti 24-29. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Siamo nel Vangelo di Giovanni ancora oggi. Si può dire, con la confessione di Tommaso, al vertice di tutto il percorso del Vangelo. Mentre abbiamo riascoltato il brano classico, diciamo, liturgico della festa degli Apostoli nella lettera agli Efesini, che è proprio centrata tutta sul mistero della Chiesa.
Mi sembra che ci sia una costante molto semplice sotto questi due testi. La costante è la fede. Qui vediamo la massima distanza, perché stranieri, ospiti, e la massima vicinanza, diventare familiari di Dio. Chi fa questa unione, questo passaggio, è la fede. La fede di quelli che hanno veduto e la fede di quelli che non hanno veduto. E Gesù ce l'aveva detto anche nel capitolo 6 di Giovanni: questa è l'opera di Dio, che voi crediate in colui che ha mandato.
Ma sembra che Gesù venga incontro alla necessità di questa esperienza nel vedere il suo corpo glorificato, perché quello che Tommaso chiede in realtà è quello che Gesù aveva già dato agli altri. Il versetto 20 dice che Gesù si manifesta ai discepoli mostrando loro le mani e il costato e donando loro la gioia di vedere il Signore in questo modo. E Tommaso chiede la stessa cosa, lui chiede addirittura di toccare, non gli basta neanche vedere. Sembra proprio che sia assolutamente indispensabile questa esperienza per poter poi annunciare e poter dire, come il Vangelo dice proprio nel prologo: abbiamo visto la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Quello che Gesù rimprovera a Tommaso è di non basarsi su quelli che hanno già visto, che è la situazione normale della Chiesa dopo gli Apostoli. La fede deve nascere dall'ascolto, dall'annuncio di quelli che hanno visto, che hanno toccato, che hanno sperimentato, che hanno incontrato in Gesù, crocifisso, con i segni della passione, risorto, e che credendo da questo si riceve la vita, la beatitudine che proclama Gesù è proprio quella che sarà per tutti i secoli la situazione di tutti gli uomini, di accogliere questa testimonianza con fede, la testimonianza di quelli che hanno visto la gloria di Gesù come di unigenito dal Padre, crocifisso e risorto.
Ma mi era venuto in mente quel versetto che dice: a coloro che hanno ricevuto molto, molto verrà chiesto. E questi apostoli che hanno avuto questa conoscenza così profonda col Signore, tanto da toccarlo e vedere le sue ferite, dovranno poi corrispondere con la loro vita e il sacrificio della loro vita a questa conoscenza così profonda che hanno avuto.
Io mi sono fermata soprattutto sul brano degli Efesini, rivedendo sempre nel capitolo secondo della lettera agli Efesini, quei versetti 11-13, cose che ci sono molto note, però forse non sarà inutile rivederle, perché dall'11 al 13 descrive in una maniera molto precisa qual era la situazione dei pagani. Per cui il brano che noi leggiamo dal 19 al 21 risponde direttamente a quello precedente, dove viene spiegato, in questo 19-22 viene spiegato che cosa sono diventati i pagani, da quello che erano a quello che sono diventati mediante la riconciliazione fatta da Gesù. Gesù ha riconciliato i due popoli, ebrei e pagani. Ne ha fatto un popolo solo, ha abbattuto l'inimicizia che li separava, per cui i pagani, dalla situazione molto triste in cui erano e che è descritta appunto da 11-13, sono passati alla nuova situazione di figli di Dio, di familiari di Dio. In questi versetti 11-13 dice bene che voi pagani nella carne eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, a cui esattamente corrisponde al versetto 19, non siete più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi. Concittadini dei santi corrisponde esattamente a questa frase qui: prima eravate esclusi dalla cittadinanza di Israele, adesso siete concittadini di Israele per l'amicizia che Gesù ha creato col suo sangue. Da nemici, da esclusi, esclusi da ogni privilegio, per così dire, del popolo di Israele, adesso siete diventati concittadini dei santi. Cioè fate un popolo solo con Israele, siete lo stesso popolo. E poi continua a dire, allora eravate estranei ai patti della promessa, a cui corrisponde i familiari di Dio. Siete diventati familiari di Dio, cioè avete parte alla stessa promessa e alla stessa alleanza, siete partecipi dell'alleanza che Israele ha fatto da secoli con Dio. Siete entrati, insomma, in questa novità che è la promessa e l'alleanza che Dio ha stretto con Israele. Adesso anche i pagani sono entrati. E poi edificati. Allora dice ancora, eravate senza speranza e senza Dio, adesso invece sono sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti. Quindi il salto che hanno fatto i pagani passando dalla loro situazione precedente a questa. Il tutto attraverso questo sacrificio che è descritto bene dai versetti 14-18, in cui appunto è mostrato che cosa ha costituito questo, il sacrificio di Gesù: spezzare l'inimicizia e togliere ogni divisione, fare un uomo solo e fare la pace. Pace fra questi popoli, pace che sembrava impossibile, due popoli che sembravano inconciliabili hanno finalmente trovato, o possono trovare, l'amicizia e la condivisione degli stessi beni.
A me sembra che questa sia l'ultima beatitudine del Vangelo, beati coloro che, qui dice, hanno creduto senza vedere. Di fatto sembrerebbe di più che crederanno senza vedere, perché sinora quelle che hanno creduto hanno visto. È Tommaso che, non avendo visto, non ha creduto. E però la beatitudine sia anche per Tommaso, perché quel Signore mio e Dio mio è un'espressione di fede che resta in tutta la liturgia della Chiesa fino alla fine del mondo, e da piccoli ci insegnavano a dirlo al momento della consacrazione. E poi questa frase: perché mi hai visto e hai creduto, beati coloro che hanno creduto senza vedere, e che indica più grandi coloro che credono senza vedere, mi faceva pensare al "perché ti ho detto così, che ti ho visto sotto il fico, tu credi, vedrai cose più grandi di queste", e cioè la fede al culmine è la cosa più grande.
Stando coi sinottici, quando il Signore passò da Caffarno e vide Tommaso e disse "seguimi", e dice che si alzò con il verbo della resurrezione. Evidentemente cosa vide? Vide la piaga che c'era nell'uomo, il Signore, Tommaso. E Tommaso dice che appunto vuole vedere queste piaghe del Signore. Certamente, come capita per qualsiasi uomo, quando muore uno, un parente, c'è sempre il desiderio di vedere qualcosa vicino. Qui però Tommaso penso che appunto abbia capito che quelle piaghe c'erano, erano la sorgente della sua salvezza, erano quelle che avevano guarito le sue piaghe.
In una omelia che ho sentito sabato a commento nella festa di Santi Pietro e Paolo, il sacerdote faceva notare a fronte della rivelazione che fa in Matteo il Signore dicendo "tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa", che in realtà la pietra, citando il brano proprio di oggi, la pietra su cui è costruita la chiesa è Gesù stesso. E Pietro naturalmente ha questo posto fra nel fondamento che sono gli apostoli, questo posto privilegiato del fondamento. E aggiungo solo che mi colpisce sempre moltissimo che questo fondamento della Chiesa, che sono gli apostoli e i profeti, fra questi apostoli sono proprio tutti caratterizzati dal fatto di non avere assolutamente creduto a coloro che gli hanno annunciato il risorto. E i 10 non hanno creduto alle donne, Tommaso non ha creduto agli altri 10. E chiaramente consola il fatto che possano intercedere per me e per tutti quelli che fanno fatica nel credere.
Io mi chiedevo, l'affermazione degli apostoli abbiamo visto il Signore e l'acclamazione, insomma, di Tommaso, mio Signore e mio Dio. L'acclamazione degli Apostoli coglie la stessa profondità del mistero di Gesù. Normalmente noi ci appoggiamo all'incredulità e quindi all'affermazione di Tommaso come un grande aiuto per la nostra fede, per la nostra incredulità. Cioè mi chiedevo, insomma, se questa affermazione, se gli Apostoli avevano colto di Gesù con quell'immediatezza con cui Tommaso coglie la sua realtà più profonda quando affermano abbiamo visto il Signore.
Io voglio sapere delle cose storicamente difficili da sapere. Noi abbiamo il Vangelo e su questo possiamo presupporre che Tommaso esprima la fede di tutti, però ci possono essere stati dei gradi, naturalmente. Insomma, concludendo, non voglio tornare sulla lettera agli Efesini, che è un testo bellissimo, sottolineare la confessione di Tommaso come vertice del Vangelo, che esprime, io credo che possiamo tradurlo correttamente, diciamo pienamente, esprime la stessa fede quando diciamo, parliamo dell'incarnazione di Dio, perché l'atto di fede, l'espressione della fede di Tommaso è una fede molto profonda. Mio Signore e mio Dio, detto a Gesù che è un uomo, e qui tutto il mistero dell'incarnazione. Notiamo che basterebbe confrontare queste parole di Tommaso, che sono chiaramente il vertice, con quello che poco prima, al versetto 17, Gesù dice alla Maddalena: salgo al mio Dio, dice Gesù. Salgo al mio Dio. E Tommaso dice a Gesù: tu sei il mio Dio. Cosa vuol dire? Mistero dell'incarnazione. Cioè Tommaso ha riconosciuto, non ha divinizzato un uomo, ha riconosciuto che in Gesù c'era Dio stesso. E Gesù era la dimora stessa di Dio. Come dice il prologo, ha riconosciuto questo mistero della presenza dell'unico Dio fatto carne, fatto uomo. Mi sembra una sintesi, diciamo, di tutto il Vangelo. In realtà, per spiegare cosa significa mio Dio a Gesù, bisogna leggere tutto il Vangelo. Non è ovvio, non è immediato questo. Sarebbe addirittura, allora sarebbe un'eresia colossale, sarebbe una cosa inaccettabile. E noi troviamo nel Vangelo di Giovanni proprio questa obiezione: e tu che sei uomo ti fai Dio. Cioè la divinizzazione di un uomo. Invece Gesù è un uomo e viene confessato come il mio Dio. Tutto il mistero è lì.